Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La vita è piena, o meno ci sono momenti di grande gioia. Pensate a questo. Dio ha provveduto motivi di avere vera gioia. E lui è così come Dio. Per esempio, una delle gioie terrene più grandi che esiste è la nascita di un figlio. Cioè, questo dà gioia in quasi in tutto il mondo, da tutti i secoli, è un motivo di gioia. Ci sono eccezioni, ma sono eccezioni. Di solito un figlio è considerato un motivo di grande gioia. È un miracolo, una nuova vita. La Bibbia dichiara che i figli sono un dono da Dio. Quindi è giusto gioire grandemente alla nascita di un figlio. Anzi, è triste non farlo. Però a volte quella gioia diventa tristezza. Se, come ho sentito solo 2 giorni fa, una donna porta un figlio per 9 mesi e poi muore nel grembo. 3 giorni, ho visto una donna che ha portato fino alla fine e la settimana prima del parto ho detto capivo che c'era un problema. Infatti il bambino è morto il giorno prima del parto, nel grembo. Quindi la gioia di aspettare questo figlio che lo sentiva lì dentro per mesi è diventata una tristezza molto profonda. Un'altra situazione che ho visto varie volte nella vita è di vedere una coppia che aspetta un figlio e poi nasce questo figlio solo che ha grandi handicap mentale o fisico, ho visto un po' di tutto. E certo, sono gioiosi di avere un figlio, ma vedendo che questo figlio nasce gravemente ammalato, c'è una famiglia che aveva un figlio che il dottore ha detto morirà, infatti è morto dopo, cos'era? Mi pare un annetto o meno di un anno, sapendo che sarebbe morto, hanno fatto ogni anno una festa. Hanno fatto quell'anno cercando di godere al massimo il figlio e alla fine dell'anno. Quindi, insieme alla gioia c'era anche tristezza. Un figlio abbiamo vissuto io con una famiglia che avevano 5 figli, ma 3 erano handicappati terribilmente. Avevano una figlia, 32 anni, che era al livello di un bambino di forse 6 mesi. Non poteva parlare, non poteva curarsi, cioè era messo male, aveva più di 30 anni. Allora, alla nascita non si capiva, alla nascita sembrava normale. Ma dopo vari mesi si capiva, ma lei non cresceva, non sviluppava, restava semplice. Questo è triste, è triste. Quello che è vero a livello fisico, un bambino che non sviluppa mentalmente o fisicamente, è anche vero a livello spirituale. C'è poco più grande e più meraviglioso che la nascita spirituale di qualcuno. Come figli di Dio, scusami, nascita spirituale. E perciò c'è poco di più triste che uno che nasce ma poi non cresce. La vita sana in Cristo è una vita di crescita tutti gli anni. Infatti, se non c'è crescita, è un problema grave. Inoltre, c'è da dire che se un credente non cresce, non è solo triste per gli altri, ma sarà triste per quel credente. Un credente che non cresce o non cresce bene, perché se non cresce per niente non è credente, ma un credente che non cresce bene sarà un credente senza gioia, sarà un credente con una vita vuota, sarà un credente che ha una vita sprecata. Un non credente può stare molto meglio in questa vita di quanto può stare un credente vero che non sta crescendo. Perché il non credente Dio lo lascia e può godersi fino alla morte. Ma un credente, ricordate in Giacomo, dice che lo spirito è geloso fino a bramarci. E quindi Dio non permetterà a non credenti di veramente stare bene. Può fare quello che vuole, può impegnarsi, può ottenere quello che sogna nella carne, ma non starà bene. Può avere grande successo, però avrà un cuore triste e vuoto. Poi, anche se lo dico spesso, è anche importante valutare quello che sto per dire. Che cosa vuoi? Cosa vuoi tu dalla vita? E la risposta è semplice. Noi vogliamo stare bene. Vogliamo un cuore soddisfatto. Vogliamo pace nel cuore. Cioè, Dio ci ha creati così, con dei profondi desideri che solo Dio può soddisfare. Il problema è che non è sbagliato voler stare bene, è sbagliato cercare nei posti sbagliati. E questo è la stoltezza dell'uomo, cerca in quello che è sbagliato. Se io cerco in Dio, posso godere le altre cose, ma non cerco la mia gioia, la mia soddisfazione in quelle cose. E non sto parlando di peccati, sto parlando della famiglia, del matrimonio, dell'essere genitori, di solo avere una vita tranquilla. Quelli possono tutti essere idoli se cerco la mia soddisfazione in quelle cose. Devo cercare la soddisfazione in Cristo. Allora, per chi non ha Cristo, la domanda più importante è: ma che vita hai se non hai Cristo? Che speranza hai se non hai Cristo? Tu hai davanti a te tormento eterno. Che serve impegnarti a stare meglio in questa vita? Quando sei un nemico di Dio e non hai l'appoggio di Dio e tu arriverai davanti a Cristo e sentirai non ti ho mai conosciuto e perderai tutto per entrare in tormento, che importa? Una vita con successo. Cerca Cristo. Ma parlando a chi ha Gesù Cristo, a chi è stato perdonato, è stato riconciliato con Dio, la domanda è: come stai vivendo la tua vita? Che cosa cerchi giorno per giorno? In che cosa ti impegni? Non sto dicendo cosa fai che devi fare, devi lavorare, devi curare la famiglia. Certo, bisogna fare, ma dove è il tuo cuore? Qual è il tuo impegno? Come prendi le tue decisioni? Come puoi vivere per stare veramente bene? La risposta a tutte queste domande è: essendo in Gesù Cristo, dobbiamo crescere. La vita cristiana deve essere una vita di crescita. È giustissimo chiedere: sto crescendo? Sto vivendo da conoscere Cristo di più? Ad essere più come Cristo, aggrapparmi più a Cristo, dimorare più in Cristo, portare più frutto per Cristo, sto vivendo, crescendo. La vera vita cristiana benedetta è una vita in cui cresciamo giorno per giorno. Allora, a questo punto la domanda diventa: come possiamo crescere? Cioè, avere Cristo è un sì, ho Cristo, bello, ma crescere è un altro discorso. Cioè, spesso parliamo, io ho Cristo, ma parliamo di crescere? Perché come avere un bambino che non cresce sarebbe un disastro, sarebbe triste. Avere un bambino che resta sempre così e a 18 anni si comporta, ragiona, agisce come se avesse un anno, quel genitore amerebbe suo figlio, certo, certo, ma avrebbe anche un dolore triste. Noi dobbiamo dire: Signore, voglio crescere, non voglio rimanere come sono adesso, voglio diventare più come Cristo. Allora, Questo è fondamentale. Allora, la domanda importante diventa: come possiamo crescere? Questo è il discorso che vorrei fare stasera. Come possiamo crescere? Come possiamo crescere in Gesù Cristo? Come possiamo crescere giorno per giorno, mese per mese, anno per anno, e se la vita dura, decennio per decennio? Colossesi 2, 6 e 7. Come dunque avete ricevuto Gesù Cristo il Signore? Così camminate in Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede, come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. Allora, come abbiamo ricevuto Cristo? Dice, come avete ricevuto Cristo? Vi dico io, e ditemi se non è così. Si riceve Cristo con grande gioia. La salvezza, quando veramente arriva, la persona dice, sono perdonata. Cristo ha preso la mia condanna. Capisce qualcosa, se no non è salvata. Cristo, io cercavo Dio ma non ci riuscivo, non sono arrivato mai perché non potevo. Adesso capisco che Cristo è morto per me e c'è gioia, c'è zelo, c'è impegno. E così bisogna continuare a camminare. Questo è come si cresce, continuando ad essere meravigliati del perdono che Cristo ha pagato per me, che io adesso appartengo a Dio. Quindi la salvezza non è solo ricevere il perdono per poi tornare a vivere come prima. La salvezza è un nuovo cammino, un cammino in Cristo, focalizzati su di Cristo tutti i giorni finché non lo vedrò tu per tu lì davanti a tutti in cielo. Parlando di crescere, ci sono vari aspetti alla crescita. Vorrei parlare di un aspetto principalmente della crescita stasera. Ci sono varie cose necessarie per crescere. Non puoi crescere con solo uno, servono tutti. Ma stasera vorrei concentrare su quello che forse ci serve più di tutti gli altri. Allora, prima di tutto menziono gli altri. Nella crescita, per poter crescere, dobbiamo leggere e conoscere sempre di più la parola di Dio. E su questo siamo tutti d'accordo e prego che stiamo tutti impegnandoci a leggere e meditare sulla verità della Bibbia. Come Chiesa abbiamo un grande impegno a provvedere insegnamento chiaro e fedele alla Bibbia. C'è un notevole impegno, di quello che so, in ogni famiglia, di leggere la Bibbia anche insieme, di leggere individualmente. Abbiamo questo impegno che è fondamentale e mi dà gioia sapere questo. Poi c'è da ringraziare Dio per il suo impegno in noi di stimolarci in questo. Oh, possiamo crescere ancora di più in questo e dobbiamo crescere di più. Però in linea generale potrei dire che abbiamo un discreto impegno nella parola e prego che continuerà e crescerà. E poi un altro aspetto in cui abbiamo un impegno forse un po' meno forte è quello di pregare. Però attenzione, tante preghiere valgono poco o niente. Tante preghiere valgono poco o niente. Dobbiamo pregare con preghiere che rispecchiano quello che Dio dice e come pregare. Quando la nostra preghiera è quasi il contrario di quello che Dio insegna, allora può essere quasi negativo perché ci dà un'idea falsa di Dio. Quindi il Padre nostro è un modello, non è da solo ripetere, ma ci insegna i componenti della preghiera che poi vediamo in tante altre preghiere. E non è, oh Signore, dammi una bella giornata, grazie che mi hai fatto tante belle cose. No, Signore, sia santificato il tuo nome, voglio che tu sia glorificato, che la tua volontà sia fatta, guidami in queste situazioni, che posso vivere in base a quello che tu vuoi. Questa è una preghiera. Perdonami mentre io perdono gli altri. Proteggimi dal peccato, sia glorificato il tuo nome, il tuo regno. Cioè, pregare per la gloria di Dio, per un cammino che dà gloria a Dio. Pregare è fondamentale. Dobbiamo pregare e dobbiamo impegnarci a confermare con formare le nostre preghiere agli insegnamenti di Dio. Prego che possiamo sempre più crescere. Prego che possiamo insegnare ai giovani credenti, ai meno giovani credenti e ai nostri figli cos'è una preghiera gradita a Dio. C'è tanto da dire lì, ma non è lo scopo. Poi, la parola, la preghiera, ma adesso vorrei parlare di un terzo aspetto della crescita. Uno fondamentale che più facilmente manchiamo, questo terzo aspetto, quale sarebbe? C'è la parola che comprende l'insegnamento, comprende la mia lettura, c'è la preghiera, ma c'è un altro aspetto, ci sono vari altri aspetti, ma c'è un altro principale, fondamentale, e questo sarebbe l'edificazione reciproco. L'edificazione reciproco, che edifichiamo gli uni gli altri. Quanto è importante l'edificazione reciproco nella nostra crescita, nella tua crescita, nella mia crescita? Vogliamo vedere dalla parola di Dio. La Bibbia parla moltissimo, spesso, dell'importanza di edificare gli uni gli altri. Ci insegna che questo è uno dei mezzi più importanti che Dio usa per farci crescere. E quindi, se noi trascuriamo questo mezzo, vuol dire che non cresceremo, come Dio intende, cresceremo ben poco. Allora, visto che la crescita è così importante, perché se no la vita veramente è una vita sprecata, è un problema molto grave se noi non utilizziamo questo mezzo così importante, quello dell'edificazione reciproco. 1 Corinzi 12, vi leggo io, versetto 7, 1 Corinzi 12, 7, parlando dei doni spirituali. Ora, a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. A ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Lo Spirito Santo dà doni spirituali ad ogni vero credente che servono per edificare gli altri. In altre parole, le altre persone nella Chiesa. Tu sei Tizio, tutte le altre persone hanno bisogno di te. Hanno bisogno di te. Tu hai da Dio quello che loro non hanno. Hanno bisogno che tu adoperi i tuoi doni per l'utilità comune degli altri. Vi leggo un altro brano, che sarebbe 1 Pietro, trovate questo, 4, 10 ad 11. 1 Pietro 4, 10 ad 11. Ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come se annunziasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli nei secoli. Amen. Dobbiamo mettere i nostri doni al servizio degli altri. Dio si serve dei nostri doni per far crescere gli altri, come si serve dei loro doni per far crescere noi. Quindi, per poter crescere, dobbiamo adoperare i nostri doni spirituali nella vita gli uni degli altri. Questo richiede tempo. Questo richiede impegno. Non succede la domenica, parlando 20 minuti dopo il culto. Un po', ma ben poco. Non c'è tempo. Non c'è tempo. Non succede automaticamente. Cioè, serve un impegno dove io voglio avere tempo con quella persona per poter edificare. Ho bisogno di contatto, ho bisogno di riorganizzarmi, il mio programma. devo fare io visite, devo fare una telefonata, devo avere contatto. Guardiamo alcuni altri brani. Conosciamo vari di questi. Colossesi 3, 16 e 17. Colossesi 3, 16 e 17. Vari brani che ci aiutano a capire quanto è importante essere coinvolti attivamente nella vita gli uni degli altri. Colossesi 3, 16 e 17. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi e esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Conosciamo bene questo brano. Vorrei considerare quello che abbiamo appena letto alla luce del discorso di oggi. Vediamo due aspetti della crescita qui. La prima, quali due aspetti della crescita vediamo qui? La prima è che la parola di Cristo deve abitare in ogni credente copiosamente. È impossibile crescere se non siamo saturati con la parola di Dio, di Cristo. Quindi dobbiamo prendere tempo per leggere, per meditare, per memorizzare, per valutare la parola di Dio. Dobbiamo memorizzare per avere sempre con noi, in modo che anche durante il giorno possano tornare in mente. Dobbiamo vivere in tal modo, con un impegno tale, che la parola di Cristo dimori in noi, abiti in noi copiosamente. Quindi non solo che ho fatto la mia lettura, adesso penso ad altro. No, ho bisogno di leggere e masticarci e tenerlo con me. Però poi dice che per poter crescere dobbiamo istruire ed esortare gli uni gli altri, e anche con canti inni. Cioè, dobbiamo fare tutto nel nome di Cristo Gesù. Allora, questo brano ci aiuta a comprendere quanto è importante che ci istruiamo e ci esortiamo gli uni gli altri. Cioè, io non vedrò mai tutto quello che mi serve nella mia lettura. Io potrei dedicarmi 6 ore al giorno alla Bibbia e mi mancherebbero comunque le verità che mi servono, che invece sentirò da voi quando stiamo insieme condividendo delle cose di Dio. E Dio non dà a nessuno tutto quello che serve dalla sua lettura personale. Da una parte, ma non da tutto. Perché nel piano di Dio io ricevo da voi quello che non vedo per conto mio, e voi ricevete da me e gli uni dagli altri. Questo è molto importante capire. La nostra crescita è molto legata a quanto stiamo coinvolti nella vita gli uni degli altri. Romani 15, versetto 14. Questo brano ci aiuta a comprendere di più l'importanza di essere coinvolti gli uni negli altri. In questo brano Paolo sta parlando con i credenti della Chiesa di Roma. Vi leggo Romani 15, versetto 14. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Allora, prima di tutto, Paolo parla del fatto che sono pieni di bontà. Camminano bene, riconoscono i loro peccati, sono ripieni inoltre di ogni conoscenza, cioè ripieni delle verità di Dio. Allora, queste due qualità sono necessarie per poter veramente edificare gli uni gli altri. Se uno non è pieno di bontà, se è pieno di rancore, o negativismo, o carnalità, non, anche se conosce la Bibbia a memoria, non può edificare, perché non sarà riempito di Spirito Santo. Deve avere un cuore guidato da Dio, che è amore per gli altri, e deve desiderare il bene degli altri. Secondo, deve essere una persona ripiena di ogni conoscenza. Cioè, un buon cuore non basta, devo conoscere la parola di Dio per poter edificare gli altri. Quindi la parola di Cristo deve dimorare in me copiosamente. Allora posso essere usato per ammonire gli altri. La parola ammonire in greco è fatto di due parole: mettere nella testa. Vuol dire quello. Allora, cosa devi mettere nella testa? Cosa devi mettere nella testa gli uni degli altri? Bisogna mettere verità. Non c'è persona qui, io la prima, non c'è persona qui che ha pensieri solo giusti. Abbiamo tutti pensieri storti, tutti. Il problema è che noi non riconosciamo spesso, non riconosciamo i nostri pensieri storti. Siamo tutti bravissimi a fare i ragionamenti per giustificare i nostri pensieri, tutti. Allora abbiamo bisogno di mettere nella testa gli uni degli altri le verità per farci notare che i nostri pensieri sono sbagliati. Infatti, quello che Paolo dice a loro: visto che sono persuaso che voi siete pieni di ogni bontà, quindi avete i cuori giusti, e pieni di ogni conoscenza, ripieni di conoscenza, conoscete bene la parola, allora ammonitevi a vicenda. Tu noti, scusatemi però, come posso ammonire, come posso dare le verità a qualcuno che servono a quella persona se non so quello che sta pensando di sbagliato? È possibile? Se tu hai pensieri storti, ma se tu non condividi con me, se io ho pensieri storti e non condivido con te, tu non sai quello che sto pensando. Tu non puoi dire: sì Marco, però ricordati di questo e ricordati di quello che Dio dice là. Ah, se io non condivido con te, se io ho pensieri che non condivido con altri fratelli, io chiudo la porta a poter ricevere quello che mi serve per crescere. Uno dei peccati e stoltezze più grandi è quando credenti si chiudono e non condividono quello che pensano con gli altri, perché vuol dire che chiudono la porta ad uno degli aspetti della crescita più importante, di essere istruito e ammonito dagli altri. Perché abbiamo questa menzogna che gira nella società e noi abbiamo preso dentro di noi: ma io non lo so, mi vedrebbero male, poi mi farebbero problemi, non voglio avere discorsi, quindi voglio restare nelle mie spalle e continuare così. Che importa come ti vedono? Se ho pensieri storti, voglio sapere. Voglio essere ammonito. Voglio ricevere che qualcuno metti in testa le verità che mi servono per rendere ogni mio pensiero, secondo Corinzi 10, sottomesso a Cristo. Abbiamo molto bisogno gli uni degli altri per poter crescere, perché solo con l'aiuto degli altri possiamo sottomettere i nostri pensieri alla verità di Cristo. È impossibile per una persona riconoscere tutti i pensieri sbagliati. Dio non ci dà quella capacità. È per quello che la Bibbia parla così spesso di ammonimento. Ammonimento, mettere nella testa. Perché Dio non dà a nessuno la capacità di vedere tutto da solo. Quindi per poter crescere ho bisogno che gli altri sanno quello che sto pensando affinché possano aiutarmi a pensare più secondo verità. E loro hanno bisogno di me. È una via a due direzioni. Un altro brano, Galati 5. Galati 5, versetto 13 e 14. Parlando del fatto che eravamo schiavi del peccato sotto la legge. E questo brano dichiara, leggo: voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Tutta la legge infatti si adempie in questa unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Questo brano parla del fatto che abbiamo libertà in Cristo. Non siamo più schiavi del peccato, non dobbiamo cercare di arrivare a Dio con le opere, che nessuno arriva a Dio con le opere, ma la libertà che abbiamo dobbiamo usare per quale scopo? Notate quello che dice. Cosa dice? metà di 13. Cosa dobbiamo fare con la libertà? Servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Cioè la libertà che abbiamo in Cristo deve servire per noi di servire gli uni gli altri, impegnarmi per loro come loro si impegnano per me. Edificazione. Questo parla dell'edificazione. Come posso servire? Abbiamo letto in 1 Corinzi 7, lo Spirito dà per quale scopo? Il bene comune. Abbiamo letto in 1 Pietro 4, con i doni spirituali, che ognuno serva gli altri. Quindi, quando dice servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore, sta parlando servire usando i tuoi doni per edificare, perché questo promuove il loro vero bene, la crescita. Un altro brano, Colossesi 2, 1 e 2. Ci aiuta a capire meglio quanto è importante impegnarci gli uni con gli altri a crescere. Qui Paolo parla del suo grande impegno per il bene dei credenti e parla del fatto che è solamente essendo uniti insieme nell'amore che i credenti possono ottenere le ricchezze della piena certezza che riguarda la salvezza. Abbiamo appena letto che l'amore di uno per l'altro si manifesta nel servire l'uno l'altro. E quindi questo amore non è un semplice sentimento, oh io amo tutti i fratelli. No, no, quello non è l'amore. L'amore è un impegno per la loro crescita. Notate questo, Colossesi 2, 1, 2. Voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono all'Laodicea e per tutti quelli che non hanno mai visto la mia faccia di persona, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore ed ottengono tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo. Allora, avete notato che questo brano parla del fatto che i cuori possono essere consolati quando? Quando i credenti sono uniti insieme nell'amore e questo porta ad ottenere le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo. In altre parole, quando ci impegniamo a livello di sacrificio nella vita gli uni degli altri, cosa succede? Siamo uniti nell'amore, quindi edificando gli uni gli altri, e questo ci porta a ottenere le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio. Perché parlando gli uni gli altri con le verità di Dio, perché la parola di Cristo dimora in ciascuno copiosamente, ma per quanto io posso leggere la Bibbia, non vedo tutto. E quindi mi servono quello che tu vedi e tu vedi e tu vedi e tu vedi e tu vedi, allora mi aiutano questi altri fratelli e sorelle a vedere più io e arriviamo insieme ad ottenere le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio. Questo consola i nostri cuori, Paolo dice, e ci dà pace in mezzo alle difficoltà e alle prove della vita. Però, come dichiara questo brano, per avere questa intelligenza ed essere consolati dobbiamo essere uniti nell'amore, che vuol dire fra l'altro che dobbiamo impegnarci ad edificare gli uni gli altri. Dobbiamo mettere le verità di Dio nella mente gli uni degli altri, ammonire, mettere nella mente. E così cresceremo per avere la piena certezza dell'intelligenza del mistero di Dio. Guardiamo un altro versetto. 1 Tessalonicesi 3, 12, che ci insegna ad abbondare nell'amore gli uni verso gli altri. Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore gli uni verso gli altri. e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi. Paolo abbondava, insieme a Timoteo e Sila, abbondava nell'amore verso i credenti. Cosa faceva Paolo per esprimere il suo amore per i credenti? Pensate a questo. Paolo dice che noi, lui, Sila, Barnaba, Timoteo, per i quali viaggio, loro amavano tanto i credenti, abbondavano. Allora, come che Paolo amava i credenti? Cosa faceva per amare i credenti? Cosa faceva Paolo? Soprattutto insegnava, trasmetteva verità, aiutava loro a conoscere meglio le verità di Dio. E abbiamo già visto che la Bibbia più volte parla di amare gli uni gli altri con contesto di insegnare, istruire, esortare, ammonire gli uni gli altri. Usare i nostri doni per l'edificazione reciproca, l'utilità comune. Questo è come possiamo amare. Allora, abbiamo bisogno gli uni degli altri. La crescita è molto legata all'edificazione reciproca fra credenti. Questo è il piano di Dio e perciò dobbiamo impegnarci in questo per crescere. Questo è una parte fondamentale di amarci a vicenda. A questo punto dovrei chiedere a ciascuno di voi e anche a me stesso, se stiamo veramente amando gli uni gli altri, tu ami gli altri? Tu ami gli altri? Posso chiedere a me stesso, ma mi sto impegnando a prendere tempo per poter edificare gli altri? Io non, magari non posso cercare tutti ogni settimana, ma posso cercare vari, anche telefonicamente. Quando siamo insieme posso scegliere di non solo chiacchierare e ridere insieme e parlare di questo, posso scegliere parlare del necessario, ma poi arrivare a parlare di quello che edifica. Posso cercare i tempi. Sto facendo questo? Ricordando che l'amore è un impegno, una fatica, la fatica dell'amore, dice Paolo. Sto veramente amando? Io amo gli altri? Oppure mi lascio prendere con le faccende e gli impegni che alla fine non mi lasciano tempo per veramente amare i miei fratelli e le mie sorelle che hanno bisogno di me per la loro crescita come io ho bisogno di loro. Quanto è importante che ci amiamo intensamente gli uni gli altri, che vuol dire che ci impegniamo nella vita gli uni degli altri. Leggo un altro brano, primo Pietro 1:22. È un'esortazione che ci chiama a veramente amarci gli uni gli altri con un amore intenso. Leggiamo 1 Pietro 1:22. Avendo purificato le vostre anime con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Allora, per poter amarci, cosa serviva all'inizio? Cosa serviva? Le anime purificate con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito. Quindi, una base di verità. Non posso amare gli altri se no, non ho la mia anima purificata all'ubbidienza alla verità. E poi devo amare gli altri, gli uni gli altri, dobbiamo amarci, intensamente. Cosa vuol dire quello? Ah, come stai? È stata una buona settimana? Oh, che bello, sì, anche per me. Ci vediamo! Se questo, aggiungendo altri discorsi simili, è il mio tempo insieme ad altri credenti, non sto amando intensamente. Devo arrivare alle cose di Dio che possono stimolare quella persona ad avere i pensieri più veri per poter crescere. Devo. La crescita è fondamentale e dipende molto gli uni dagli altri. Guardate Ebrei 10. Ebrei 10, versetto 23. Ebrei 10, 23. Considerate attentamente quello che Dio ci comanda tramite questo brano. Notate che abbiamo bisogno gli uni degli altri per la crescita. Ve lo leggo, Ebrei 10, 23 a 25. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando il radunarsi assieme di noi, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Noi abbiamo grandemente bisogno gli uni degli altri per poter crescere. La parola consideratevi, o considerate gli uni gli altri, considerate, vuol dire pensare agli altri. Vuol dire pensare, nel senso meditare. Cosa serve? Quali sono le verità che servono a quel fratello o a quella sorella? Devo pensare attentamente. Devo tener conto di loro, dei loro bisogni, di come parlano, cosa dicono, e vedere se io ho delle verità da aggiungere. E poi dice cosa fare con questo impegno, parlando di incitarci ad amore e a buone opere. Di natura manchiamo nell'amore, tutti. Di natura non ci impegniamo nel veramente amare gli uni gli altri, perciò dobbiamo incitarci gli uni gli altri ad amare. Dobbiamo incitare anche alle buone opere. Ricordate che le buone opere comprendono soprattutto utilizzare i nostri doni spirituali. Questa è la base delle buone opere, usare i nostri doni. La parola incitare, ricordate cosa che vuol dire? E prende un pezzo di legno tutto appuntato, che loro mettevano dietro e davano pugni ad un animale per farlo muovere. Quindi è una parola forte, non è gentile. E prende un bastone puntato e dare i pugni a qualcuno. Ah! Muoviti! E dice di incitarci ad amore e a buone opere. Allora, in questo brano Dio ci fa capire che noi manchiamo amore e manchiamo buone opere. E non dice uno fa con tutti, dice di fare questo. Consideriamo gli uni gli altri e incitarci ad amore e a buone opere. Quindi, esortandoci a vicenda, abbiamo tutti bisogno di dare e tutti bisogno di ricevere. Tu ti permetti di ricevere? Ti permetti di essere incitato? Sei trasparente? Condividi come stai, che gli altri possano incitarci? Incitarti? O cerchi di tenere un certo muro e non ti apri, quindi non riescono a capire come stai pensando per darti le parole che servono. Non possono esortarti perché non ti lasci. Non lasci gli altri entrare nel tuo guscio. Quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri per poter crescere? Non possiamo crescere come dovremo senza l'aiuto gli uni degli altri. Allora, qui mi pongo la domanda. Se io mi sto veramente impegnando per avere questo ruolo e contatto con gli altri, che serve per me e serve per loro, io so quanto facile è essere preso con le faccende. So benissimo. So quanto è facile convincermi di non avere tempo, perché basta che faccio calcoli e non ho tempo. Non ho tempo, è vero, non ho tempo. Non invento niente, non ho tempo. Ma Dio mi comanda di vivere così. Vuol dire che qualcosa dei miei calcoli è sbagliato. Se io sono convinto di non avere tempo, vuol dire che non sto usando il metodo di Dio. Ho preso impegni che Dio non intendeva. E allora ho bisogno di umiliarmi e fidarmi di Dio. Signore, tu mi dici che questo è fondamentale. Abbiamo profondamente bisogno degli altri. Trovate velocemente Efesini 4, un brano che conosciamo bene. Infatti ho insegnato questo a dettaglio nella serie su Efesini, ma voglio rileggere Efesini 4, 11 a 16. E voglio notare quanto la crescita non avviene individualmente. La crescita non avviene individualmente. Oh, solo me e mia moglie, solo io da solo. No, la crescita avviene quando tutto il corpo è ben legato. Sentiamo questo. Efesini 4, da 11 a 16. Gesù, egli, ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Quello che fanno i santi edifica il corpo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, ad un uomo perfetto, alla misura della statura e della pienezza di Cristo, affinché non siamo, notate che è sempre il plurale, non siamo più bambini spalottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore, ma, dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Più chiaro di così? La crescita non arriva individualmente. Arriva quando siamo legati, ben legati, uniti insieme. E ogni singola parte dà. Uno ha meno da dare, uno ha di più. Va bene, ma ognuno dà quello che ha da dare per il bene di tutti e tutto il corpo cresce insieme verso di Cristo. Cari fratelli e sorelle, ho iniziato parlando del fatto che una vita cristiana, come una vita fisica, senza crescita è una cosa terribile. In realtà una vita cristiana senza alcuna crescita vuol dire che non c'è vera salvezza. Però si può avere poca crescita. E questa è una vita povera, una vita con pochissima gioia. Ed è una vita sprecata, anche se è una vita di grande successo agli occhi del mondo. Tu puoi avere successo, puoi essere riconosciuto, tu puoi avere tanti amici, tu puoi essere apprezzato, stimato, ma se la tua vita non è dedicata a amare gli altri, ad essere usato per edificare gli uni gli altri, è una vita sprecata eternamente. E perciò dobbiamo capire quanto abbiamo bisogno di crescere. La crescita è fondamentale, dobbiamo impegnarci con tutto il nostro cuore per crescere. E quello che abbiamo visto stasera è la crescita non è una cosa mia personale. Certo, ho la mia parte, ma la crescita è strettamente legata al nostro essere legati gli uni con gli altri. La nostra crescita dipende molto da quanto contatto vero e profondo abbiamo con gli altri credenti. Dobbiamo essere ripieni della parola di Cristo, di Dio, e poi dobbiamo istruire, esortare, ammonire e incoraggiare gli uni gli altri. Non deve rimanere solamente un insegnamento teorico, deve arrivare al pratico. Abbiamo tutti una vita piena. E perciò per fare questo dobbiamo impegnarci, dobbiamo organizzarci, dobbiamo cambiare i modi di pensare, dobbiamo sacrificare. Ma quanto meravigliosi sono i risultati. Uno potrebbe pensare a, uffa, ma con tutto quello che ho da fare, ma come troverò più tempo? Non lo so. E no, 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 non bisogna guardarlo così. Non bisogna guardarlo così. Piuttosto, a tutti dico, non pensate al costo di impegnarti di più nell'edificare gli uni gli altri reciprocamente. Pensate piuttosto all'immenso valore che c'è nel camminare in questa via, che è la via del Signore. la via che porta alla vera crescita nella tua vita e nella vita degli altri. Pensate a quanto è una grande benedizione crescere nel conoscere più Cristo, per avere più piena di gioia e di frutto spirituale. Questo rende una vita che vale. Questo innalza la vita al di sopra delle faccende quotidiane per dare un senso eterno ai nostri impegni. Anziché pensare ai pesi, pensate alla gioia di entrare nella presenza di Gesù Cristo e sentirlo dire: ben fatto, servo fedele. Quel giorno sta per arrivare. Cioè, quello di entrare nella sua presenza. Cosa sentirai? Cosa sentirò? Voglio sentire: ben fatto, servo fedele. Entri nella gioia del tuo padrone. Nessuna benedizione terrena, nessun piacere terreno, nessuna vita facile è minimamente paragonabile a crescere giorno per giorno e anno per anno in Cristo ed essere usati da Dio nell'aiutare altri a crescere mentre loro sono usati nella mia vita. Quindi, fratelli e sorelle, noi abbiamo tutto ciò che serve per crescere moltissimo. Abbiamo tutto. Quello che dobbiamo domandarci è se stiamo usando il tutto. Abbiamo gli uni gli altri e vogliamo servirci di questo dono, servirci pienamente. Per avere una vita che vale, abbiamo bisogno di impegnarci nella vita gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di prendere il tempo, lasciando stare cose che davanti a Cristo: avrei voluto avere la casa più pulita, avrei voluto fare questo, avrei voluto fare quello, avrei... Importerà quello che abbiamo fatto per l'eternità. E c'è ben poco di più importante che crescere insieme in Cristo. Perché non si cresce individualmente, minimamente come dovremmo se non stiamo crescendo insieme. Perché Dio non permette. Ha stabilito la crescita come una cosa insieme. Io posso crescere fino a un certo punto, ma non posso crescere tanto. Ed io posso credermi di stare bene, perché non capisco cosa vuol dire stare bene. Oppure posso dire: Signore, la tua parola è chiara, mi ha voluto letteralmente, non ho neanche aperto la Bibbia per trovare questi brani. Ho detto: serve parlare di questo? E ho solo fatto un elenco dei brani, subito, che venivano in mente. Andando a cercare avrei potuto trovare tanti altri, perché la Bibbia è piena di questo. Io ringrazio Dio per quanto siamo coinvolti gli uni con gli altri. Ma so che abbiamo ampio spazio di crescere ancora. E prego che vedremo questo e vivremo così. Grazie a Dio. Padre, la salvezza è meravigliosa. Ma la salvezza che non produce una vita di costante crescita, che continua negli anni, è una cosa veramente triste. Come è triste vedere nascere un bambino e poi scoprire che ha una grave malattia e non cresce. E rimane così. Cresce pochissimo. Questo è triste. Ti prego che possiamo vivere fidandoci delle tue vie, non cercando di inventare per testa nostra come crescere, quando tu ci hai già appianato la via, hai stabilito, ci insegni ripetutamente che la crescita è molto legata a quanto siamo legati gli uni agli altri, veramente edificandoci a vicenda. Chiaramente questo richiede, per esempio, l'umiltà di essere più trasparente. Abbiamo tanti pensieri storti, abbiamo bisogno di essere ammoniti che altri mettono dentro la nostra testa le verità che ci servono per avere ogni pensiero sottomesso a Cristo. Aiutaci a fidarci di te, ad umiliarci per essere trasparenti, aiutaci ad essere coinvolti gli uni con gli altri, aiutaci ad impegnarci affinché la parola di Cristo dimori in noi copiosamente. Ma io ti ringrazio che hai provveduto tutto per noi. Hai provveduto tutto quello che serve. Grazie per questo. Grazie per il tuo amore per noi. e ti prego che possiamo avvalerci di quello che ci hai provveduto per continuare a crescere sempre di più per darti gloria. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.